Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran oggi, giuramento del nuovo presidente Ebrahim Raisi. Iran, basta provocazioni in mare di Oman. Italia di nuovo sotto attacchi hacker, richiesti d'aiuto a FBI e Europol. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi è giovedì 5 agosto 2021, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presenteremo un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia 5925 kHz, pari a 49 metri, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Oggi pomeriggio alle 17 ora locale, circa 14:30 in Italia, si terrà la cerimonia del giuramento in Majlis, Parlamento Islamico della Repubblica Islamica dell'Iran, del nuovo presidente Sayed Ebrahim Raisi, che ha vinto con 62% di voti le elezioni presidenziali dello scorso giugno. 115 funzionari da 73 paesi del mondo hanno annunciato la propria disponibilità per partecipare alla cerimonia di giuramento dell'Ayatollah Raisi. Lo ha detto Nizamuddin Musavi, aggiungendo che alla cerimonia prenderanno parte 10 capi di Stato, 20 presidenti del Parlamento, 11 ministri degli esteri, 10 ministri di altri paesi, oltre agli inviati speciali e i vicepresidenti dei parlamenti, capi di commissione e delegazioni parlamentari. Inoltre, i capi funzionari di 11 organizzazioni internazionali e regionali, tra cui il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite, il presidente dell'OPEC, funzionari dell'Unione Europea, dell'Eurasia, dell'Unione Interparlamentare dei Paesi Islamici Asiatici eccetera, sono stati invitati a partecipare all'evento, ha proseguito ancora il funzionario iraniano. Tra i partecipanti ci sono anche il vice segretario generale, nonché direttore politico del Servizio Europeo per Azione Esterna, Bruno Scholl, il capo della Task Force dell'Unione Europea, Stefan Clement, l'ambasciatore dell'Unione Europea a Vienna. Proprio martedì la guida suprema, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha confermato ufficialmente durante la cerimonia appunto dell'insediamento la presidenza dell'ex capo della magistratura Ebrahim Raisi come nuovo capo di Stato iraniano. Sempre per quanto riguarda le figure e gli ospiti di rilievo, possiamo citare tra l'altro il presidente iracheno Barham Saleh, che è appena giunto a Teheran per prendere parte al giuramento del nuovo presidente iraniano. Tra altri ospiti anche premier dell'Armenia, premier dell'Algeria, ministro degli esteri dell'Oman, Ashraf Ghani, presidente dell'Afghanistan, i rappresentanti di Venezuela e anche arcivescovo Christophe El Cassis, inviato del Papa del Vaticano, che sono tutti giunti stamane nella capitale iraniana per partecipare alla cerimonia Tahlif, cioè il giuramento. L'ambasciatrice nonché vice rappresentante della Repubblica Islamica presso le Nazioni Unite, la dottoressa Zahra Ershadi, in una lettera inviata al presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha messo in guardia contro tentativi sospetti per creare incidenti marittimi nel Golfo Persico, mare di Oman, e ha chiesto la fine di tali irresponsabili e dannose provocazioni che minano la sicurezza e la stabilità della regione. Lo riferisce l'agenzia IRIB, l'ambasciatrice iraniana nella sua missiva ha respinto categoricamente le accuse lanciate da paesi come Inghilterra, Romania e Liberia contro l'Iran, definendole infondate. Anche il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, in una nota ufficiale, ha respinto le false accuse sul presunto coinvolgimento della Repubblica Islamica negli ultimi incidenti avvenuti nel Golfo Persico e nel mare di Oman. Cambiamo pagina, ci sono anche gli agenti dell'FBI degli Stati Uniti e quelli dell'Europol, Centro Europeo per la Criminalità Informatica, a collaborare con la Polizia Postale nell'inchiesta della Procura di Roma sull'attacco hacker subito dalla Regione Lazio. I livelli che avevamo sono standard elevati e certificati, partner di sicurezza della regione da oltre 2 anni, il gruppo Leonardo. Siamo di fronte ad un atto di natura criminale e terroristico, ha dichiarato l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Entro 72 ore ritireremo su il sistema di prenotazione per i vaccini con 2 nuove piattaforme, ha aggiunto D'Amato, mentre il ministro dell'interno italiano Luciana Lamorgese è stata audita in merito all'attacco hacker che da domenica 1 agosto ha paralizzato il sistema informatico della regione Lazio, impedendo la prenotazione di vaccini Covid. Compromessa anche la copia di backup, ma assicura il presidente della Lazio, Nicola Zingaretti, i dati sensibili sono al sicuro. Cambiamo pagina, la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti ha riferito che i prigionieri palestinesi hanno chiuso le sezioni della prigione di Ofer in territori occupati per protestare contro brutali incursioni effettuate dagli agenti carcerari nella sezione numero 16, gli abusi sui prigionieri. La Commissione ha dichiarato in una nota che da lunedì i rappresentanti del movimento dei prigionieri e dei suoi rappresentanti a Hofer si sono rifiutati di lasciare le loro celle, aggiungendo che questi passi di protesta continueranno fino a quando gli attacchi dei carcerieri non saranno fermati. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Iran, sospetti incidenti nel mare di Oman. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha riferito sospettato accavalarsi di tanti incidenti in poco tempo in mare di Oman e nel Golfo Persico. Ha ribadito la disponibilità dell'Iran alla cooperazione. Le forze navali iraniane sono pronte all'assistenza al salvataggio nella regione del Golfo Persico e nel mare di Oman, ha aggiunto il portavoce. La presa di posizione ufficiale iraniana arriva dopo diversi incidenti avvenuti nel mare di Oman e nel Golfo Persico. Le ultime vittime, due navi, una nave panamese e quella con la bandiera liberiana. È stata colpita questa nave da un drone nel mare di Oman, appunto, uccidendo un cittadino inglese e un altro rumeno. Questa nave è proprietà giapponese gestita da Zodiac. Zodiac fa parte dell'omonimo gruppo, ma di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, portando comunque il regime sionista a dichiarare che si trattava di un attacco contro tale regime. Nel frattempo il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto tutte le false accuse diffuse in questi giorni sul presunto coinvolgimento iraniano negli incidenti marittimi. Il portavoce iraniano ha definito questa serie di incidenti molto sospetti. Le notizie relative ai diversi incidenti verificatisi nel mare di Oman e nel Golfo Persico destano sospeso, ha detto il portavoce, aggiungendo che l'obiettivo è creare una falsa atmosfera per precisi obiettivi politici contro la Repubblica Islamica. Pertanto il portavoce ha ammonito ogni tentativo di creare situazioni simili e ha tenuto a sottolineare che la Repubblica Islamica è pronta a prestare assistenza nella regione. Anche il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, stiamo parlando dei Pasdaran, ha negato categoricamente qualsiasi suo coinvolgimento in questi incidenti, definendo quanto accaduto un atto ostile contro Teheran.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. La religione islamica è in ordine cronologico l'ultima religione celeste. L'Islam è stato inviato all'umanità mediante il nobile profeta Muhammad, la pace sia con lui. Questa religione ha portato all'uomo verità e conoscenze adeguate alla comprensione dell'individuo realista. Le ha donato virtù che lo distinguono dalle restanti creature e precetti in grado di organizzare la sua vita individuale e sociale. Da questo punto di vista, l'Islam costituisce una serie di principi e di norme di vitalità e di validità universale e perpetua, di carattere morale e pratico, la cui messa in pratica garantisce la beatitudine dell'uomo in questo mondo dell'aldilà. Le norme della religione islamica sono tali che ogni singolo individuo appartiene alla grande famiglia umana e ogni società umana che le metta in pratica potrà raggiungere le migliori condizioni di vita e la più elevata forma di perfezione. La religione islamica dona ugualmente i suoi proficui effetti a ogni individuo, a ogni società, qualsiasi individuo grande o piccolo, sapiente o ignorante, uomo o donna, bianco o nero, orientale o occidentale, che sia senza alcuna differenza può trarre giovamente dei vantaggi offerti da questa pura religione e soddisfare nel migliore e più completo dei modi le sue esigenze. Infatti l'Islam fonda i suoi principi e i suoi precetti sulla natura insita delle cose ed è perciò in grado di considerare le necessità dell'essere umano e indicare i mezzi in grado di soddisfarle. Amici, in questa puntata vi riporteremo varie storie ed esperienze raccontate da alcuni italiani che hanno abbracciato la fede islamica. Restate con noi. Come la prima persona, Taher spiega la sua conversione alla fede islamica. Per me è stata un'esperienza molto fisica e molto diretta. In Egitto sentì il Corano che mi suscitò un sentimento particolare. Mi domandai come la recitazione di un uomo singolo potesse suscitare in me dei sentimenti, delle sensazioni così forti che nemmeno il complesso gigantesco della cantante Umm Kulsum con decine di strumenti poteva procurare, ed io ero musicista. Rientrato in Occidente, continua Taher, dopo il mio viaggio in Egitto incontrai in Italia i primi immigrati non praticanti. Il loro rapporto verso l'Islam era una cosa molto strana, era più che altro una tradizione che forse volevano addirittura cancellare. Ero più convinto io dell'Islam che loro e me ne accorsi dai lunghi discorsi. E poi abbiamo anche le parole di Abdul Karim che spiega la sua conversione. Nel Sahara incontrai dei musulmani e vissi con loro 5 o 6 giorni ed ogni giorno stavo in contatto con loro 24 ore su 24. Viaggiavamo insieme su un camion carico di merci. Il camion la sera si fermò e vedi che un gruppo di queste persone si fermarono, scesero dal camion, fecero dei gesti con la sabbia che io non compresi. Ora so che si trattava dell'illustrazione pulverale e le tayammum. Fecero la preghiera senza tappeto, senza niente, sulla sabbia. Noi eravamo stanchi, stressati, e il viaggio, il camion, il rischio, la situazione precaria, per cui insomma il sole, il caldo, eravamo nel mese di giugno e questa gente pregava e con questo rito sembrava che avessero recuperato freschezza, bellezza, riposo. Era veramente per me incredibile. Ed ora insieme a voi ascolteremo le parole di Ibrahim che spiega la sua conversione. Conoscevo una ragazza somala, ora mia moglie, che mi disse: se un giorno deciderai di diventare musulmano, vedrai il mondo con occhi diversi. Aveva ragione. e poi Abdel Latif spiega la sua conversione all'Islam. Avevo viaggiato in alcuni paesi arabi. Tornato in Italia, cominciai a leggere libri sull'Islam. Mi convinsi sempre più che la verità è l'Islam e che solo i musulmani la possiedono. Lo pensavo anche prima di convertirmi. E Mahdi parla del suo ritorno all'Islam dicendo così: devo dire subito che entrai nell'Islam per mia moglie. Vidi la sua foto che possedeva il fratello e mi piacque subito. Venne così in Italia e al primo incontro non le feci una bella impressione. Dopo, conoscendomi meglio, decise di sposarmi. Ero malato prima di convertirmi perché bevevo troppi alcolici. Convertendomi ho abbandonato tutto ed ho aperto un'officina meccanica. Devo tutto ad Allah e sono contento di essere entrato nell'Islam. E Ahmad Abdel Ghez spiega così la sua storia del ritorno all'Islam. La mia conversione è avvenuta in modo naturale. Ero religioso ed accettai subito il fatto che il profeta Muhammad è il sigillo dei profeti e che il Corano è la parola di Dio, e ci furono anni e anni di studio. E Radwan, come l'ultima persona, spiega la sua conversione. Ero testimone di Geova, conosceva molto bene la Bibbia ed incontrai un giorno quella che sarebbe diventata un giorno mia moglie. Mi convertì all'Islam, ci sposammo ed ora ne sono felice. E amici, siamo giunti al termine di questo nostro programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.